Ringrazio il professor Binaghi e mi piacerebbe fare una provocazione così, visto che mi piacerebbe sapere chi scriverà il prossimo libro su Son Vico, 30-40 anni, e sicuramente il nodo sarà l'aggregazione con Lugano, no? E vedendo questa storia comunque, anche con le due letture, questa più di più enfasi e quella che non si sa, comunque Son Vico ha sempre mantenuto questa sua autonomia, questa... Invece io personalmente ho vissuto l'aggregazione un po' come una dimissione, come un liquidare il comune. Ecco, allora sarà interessante cosa diranno poi gli storici, non so se si può già così estrapolare, però insomma...
È chiaro che, se posso rispondere dal punto di vista storico, su una lunga durata Son Vico paga il locale e il globale, perché l'evoluzione dello Stato moderno porta inevitabilmente a una centralizzazione dell'amministrazione. Parte dal Settecento e arriva ad oggi. Inevitabile? No, non facciamo una narrazione che deve essere inevitabile, quindi c'è un'idea ancora di progressione della storia. Però è vero che, se noi guardiamo nell'ottica della progressione di uno Stato-nazione o di uno Stato moderno in quanto tale, tende a una centralizzazione. Questo è anche nella logica dei tempi.
Grazie.
Che dopo voglia mantenere la sua indipendenza.
Sì, io intanto ringrazio i due relatori perché ci hanno permesso veramente di toccare con mano intanto l'evoluzione di un piccolo paese nel quale però si specchia anche qualche cosa di più grande, come diceva Martino, e nello stesso tempo ci ha fatto vedere come a distanza di anni si possono guardare i medesimi fatti da punti di vista diversi. Nessuno naturalmente è qui per giudicare chi ha fatto meglio, chi ha fatto peggio, e a me adesso è sorta spontanea questa domanda. Io ho sempre apprezzato moltissimo il libro di Rovelli, il quale ha potuto usufruire di un patrimonio archivistico eccezionale, ma l'ha saputo anche valorizzare, perché chiaramente grazie anche a chi prima di lui aveva letto questi documenti. La domanda che adesso vorrei porre è questa: non è possibile vedere in un futuro, chiaramente, la possibilità di unire questi due modi di fare storia, cioè un modo scientifico, soggettivo, disincantato, come lei benissimo ha esplicitato, ma che sappia anche trasmettere quella partecipazione, quella eticità, o quell'etica meglio, che ritroviamo nel libro di Rovelli e che oggi stentiamo a trovare nei lavori storiografici. Cioè, è vero, oggi la storia, se non è noiosa, è asettica. Manca di questa capacità, non sempre naturalmente, ma spesso, di questa capacità, non so come dire, di creare una narrazione. E sarebbe bello poter ritrovarla, la narrazione, ma senza metterci troppa enfasi, diciamo così, per evitare quei pericoli cui lei accennava molto bene. Cioè, da un lato il credersi magari migliori degli altri, questo è uno dei pericoli, no? Perché si ha magari una bella storia, allora pomparla un attimino per essere... E d'altra parte questo porta a delle grandi catastrofi. Ecco, un po' vedere se si può... Non so se mi sono spiegato.
Sì, magari lascio la parola anche a Martino. Io penso che sia una necessità, perché oggi, se noi guardiamo quello che è la produzione, quella che viene chiamata l'uso pubblico della storia, in realtà la conoscenza storica non la fanno più gli storici in quanto tali. Chi legge libri di storia sono una minoranza. La fa la televisione, la fanno i giornali, la fanno... la rete, e questo è chiaro che è pericoloso da un punto di vista di una mancanza di quello che può essere quello che Bloch chiamava lo studio, cioè la ricerca e il metodo. A me capitano allievi che dicono facciamo la ricerca sul fascismo, mi vanno sul sito ilduce.net e senza un'idea fanno copia e incolla. Bisogna veramente lavorare sui due ambiti. Uno, riuscire a dare gli strumenti in questa marea di storia, perché c'è una marea di storia che viene divulgata, dare gli strumenti per riuscire a capire quella che è valida da quella che non è valida in quanto tale, e dall'altra parte fare in modo anche che ci sia una narrazione che possa appassionare in quanto tale. Però il rischio è che se tu tendi solo ad appassionare, poi dopo porti ad altri obiettivi che non sono quelli storici.
Sì, come dice il professor Binaghi, si tratta sicuramente di una necessità. Secondo me la parola chiave è mediazione. Bisogna cercare appunto di fare una mediazione culturale, di evitare questa tendenza che gli storici restino chiusi nel loro piccolo mondo a scrivere libri di storia che saranno letti solo tra storici, cosa che in un ambito accademico è sicuramente inevitabile per i lavori di ricerca. Così bisogna rispettare dei criteri di scientificità e di rigore che sicuramente portano queste pubblicazioni ad essere a tratti noiose o non so, comunque a rispettare a certi punti queste indicazioni che risultano anche dei limiti chiaramente per la divulgazione storica. E è qui che secondo me il ruolo chiave di uno storico è quello di cercare di chiaramente svolgere questi lavori di ricerca, ma poi giocare sul filo del rasoio e divulgare, diffondere questa conoscenza che viene prodotta, spiegandola, divulgandola, senza cadere chiaramente in semplificazioni eccessive, senza cadere nella banalità o negli slogan, ma appunto diffondere questo sapere in maniera che possa essere recepita anche dalla gente. E appunto la cosa passa da serate come questa, anche per esempio, in cui si discute di storia, in cui si possono fare discorsi di questo genere. Questo secondo me è la chiave anche appunto per cercare di trovare questo punto d'incontro tra una storia che da un lato si vuole sempre più scientifica e rispettosa di questi criteri, e dall'altro questa necessità etica di creare una memoria per la comunità, una memoria collettiva e una difesa del patrimonio. Quindi secondo me è in questo senso che va cercata una soluzione.
Sì. Proprio rispetto a questa, diciamo, questo dualismo, in che misura, è chiaro che ci sono, l'ha già detto il professor Binaghi, degli strumenti, può essere i documentari,
Maurizio.
I documentari, tante cose, però io penso anche al romanzo storico, no? Senza banalizzarlo. Se penso ai libri, per esempio, di Giorgio Tognola sulla Mesolcina, dove consultando una serie di documenti poi lui ha costruito dei libri, o a questo livello, non so, Amin Maalouf, che ha scritto dei bellissimi libri come Le crociate viste dagli arabi, cioè, quindi ci sono anche, c'è uno spazio tra virgolette serio per questo tipo di lavoro.
Secondo me sì, l'importante è che non si produca poi solo dei romanzi storici, nel senso gli storici devono continuare a scrivere libri di storia chiaramente, ma la cosa non, questa cosa non esclude la produzione di romanzi storici o di una cultura comunque con un contenuto storico di valore. Appunto hai citato dei nomi importanti, penso anche al medievista italiano Barbero, che è uno storico di fama mondiale, ha scritto delle opere storiche importantissime e allo stesso tempo scrive dei romanzi storici. E questo è importante per diffondere comunque una conoscenza della storia nella popolazione. Questo secondo me sì, è una cosa che bisogna fare.
La parola a...
Tanto un'osservazione stilistica, cioè un paragone tra il libro di del 1927 e quello attuale vale anche, però penso, in altri campi, cioè se penso per esempio al giornalismo di quegli anni, dall'inizio del Novecento al giornalismo di adesso, questa evoluzione la ritroviamo pari pari. Se penso per esempio a come veniva riferito un incidente stradale allora, come viene riferito oggigiorno, mi sembra che quell'emotività che c'era, che si poteva leggere negli anni venti, oggigiorno un po' è scomparsa, in questo senso. Quindi un'evoluzione un po'. Non soltanto dalla storia, ma seguita un po' da tutte le scienze, in particolare umane.
Sì, chiaramente non è questo cambiamento, questa evoluzione non è una caratteristica unica della storia, sicuramente è stata vissuta da tante altre discipline, sia nelle scienze umane che per l'appunto nel giornalismo come in altre cose, quindi questo indubbiamente, certo.
Solo concludere, se non ci sono più domande, su.
Scusi.
Sì. Ah, sì.
Ecco, si è parlato a un certo punto di identità. Oggi è una parola che esce spesso ancora, no? Come possiamo rinnovare oppure declassare questo tipo di discorso? Che prospettiva possiamo vedere? Il discorso di identità si sente ancora, però in quale prospettiva va usata oggi questa parola?
Io penso che una cosa importante per quanto riguarda l'identità sia proprio un insegnamento che bisogna tenere presente, cioè che la storia è mutamento, come diceva Bloch. Ciò vuol dire che se io prendo questo testo del 1291 e leggo che sono per i giudici locali, io se lo utilizzo oggi dicendo non vogliamo che ci siano giudici stranieri, perché già nel 1291, in questo caso vuol dire utilizzare un documento che è stato fatto con delle condizioni particolari, no, in ottica medievale, per l'attualità, dando un'identità continuativa. Così si fa semplicemente una cosa sbagliata ed è un'identità errata in quanto tale. Cercare di trovare nella storia sempre questo aspetto di legame comune, perché in realtà ogni singolo avvenimento ha una sua caratteristica. Un'altra cosa, su quanto riguarda il tema dell'identità, oggi si parla molto di identità come di radici. C'è un bel libro sulle radici, in realtà le radici si intendono come qualcosa di naturale, cioè l'identità come qualcosa di naturale, quindi noi abbiamo un'identità naturale. In realtà l'elemento principale da scardinare è questa idea di naturalità o di natura dell'identità, perché la nostra identità è costruita. Questo, ecco, io per esempio, ognuno di noi ha un'identità, non so, guardando soprattutto la famiglia della madre o la famiglia del padre, magari dimenticando un ramo del proprio passato, oppure dando maggior risalto a un determinato avvenimento, un determinato aspetto rispetto ad altri. L'identità si basa molto su una scelta personale, una scelta e anche un retaggio poi delle scelte che fanno anche altri, però l'identità si basa sulla dimenticanza e sulla memoria. Noi tendiamo sempre a ricordare le cose, ma tendiamo a non dare ascolto alle cose che dimentichiamo, anche spesso in modo magari implicito ma anche volontario. Questo è un aspetto importante. E poi c'è una cosa interessante sull'identità. C'è uno storico, si chiama Montanari, che scrive: più noi scendiamo queste radici dell'identità, più ci rendiamo conto che esse si diradano, si dividono in mille rivoli. Per esempio, io vedo qui tutti vestiti da barbari germanici, per esempio. Vedo scarpe chiuse, vedo gonne, vedo cotone, che solo nel vestito di ognuno di noi ha identità differenti. Un cotone che arriva dall'India, mangiamo una pizza col pomodoro che arriva dalle Americhe, il cibo essenziale dell'identità ticinese contadina è la polenta di mais, che in realtà è un prodotto americano. Quindi più noi scendiamo nel valutare le nostre identità, più ci rendiamo conto che va in mille rivoli. Quindi, secondo me, una cosa importante nel presente è che l'identità è molto importante. Evidentemente non si può non avere un'identità, però tenendosi conto che l'identità è un ricordo, ma anche la dimenticanza di altre parti di noi stessi, che spesso, magari ricordandole, aumenta l'identità. E poi anche il tema di identità come singola. Mi ricordo che ho sentito un intervento di Raffaello Ceschi che diceva: l'identità è come una cipolla, cioè io ho un'identità mia, l'identità della famiglia, quando vado a scuola un'identità, quando vado a giocare a calcio ne ho un'altra, quando vado al partito politico ne ho un'altra, quando vado a messa è un'altra ancora. E queste identità spesso si collegano fra di loro, ma spesso anche cozzano, e noi le lasciamo in fondo cozzare senza troppe preoccupazioni.
Quindi forse più come conoscenza, diciamo, l'aspetto più interessante di scavare nell'identità.
Secondo me scavare l'identità è importante, ognuno di noi deve scavare la propria identità facendo una riflessione, ma cercando di essere onesti il più possibile, cioè nel senso che rendersi conto, come dicevo prima, delle cose che sono evidenti, che mi piace ricordare, però ci sono altre cose che magari a me non piace ricordare, ma che sono parte della mia identità.
Sì, io ringrazio anch'io i due professori che ci hanno illustrato la storia di San Vico. Io già prima avevo letto La Castellanza, poi ho letto anche il libro della Danila, e come abbiamo visto ci sono state queste guerre, Como, Milano, poi sono scesi i francesi, poi sono scesi i confederati, in fondo San Vico sarebbe sempre caota in un modo o nell'altro, un po' facendo i furbi, però sarà sempre caota. Mi sono chiesto, peccato che la risposta, volevo fare una domanda, ma la risposta l'ho già ricevuta nel libro di Danila, che non si è mai saputo quante persone c'erano dentro le mura del castello. C'era un esercito, non si sa, probabilmente saranno stati distrutti dei documenti, però la storia di San Vico si è un po', San Vico è sempre stato risparmiato. Vediamo poi la nazione svizzera, che nell'ultima guerra mondiale è stata anche come nazione risparmiata. C'è qualche cosa che collega la storia di San Vico e la storia della Confederazione, o no?
Sì, come dicevo prima, la storia di San Vico è interessante, ma come viene raccontata, perché è in piccolo in fondo quella che è la narrazione della Svizzera, in fondo la volontà di essere indipendenti, autonomi, chiusi in un ambiente alpino, quindi in fondo la Svizzera come isola di pace in quanto tale, che se la cava sempre più o meno, ecco. In realtà se guardiamo il locale e il globale, la grande questione futura, ma probabilmente sarà futura nei prossimi decenni, è, come dicevo prima, San Vico non ha sopravvissuto alla creazione di uno Stato moderno, e uno Stato moderno risponde a esigenze più ampie. È chiaro che la grande domanda futura, se facciamo questo parallelismo San Vico Ticino con Svizzera e Europa, sarà questa. Si riuscirà a trovare una via, come si rimarrà ancora autonomi, cioè questa è il gran, se facciamo questo parallelismo esce naturale questa domanda, e la storia continua, non possiamo rispondere tra 30 40 anni, chissà, magari ci sarà una risposta.
Signora,
volevo chiedere il nome San Vico da dove viene.
Sì, appunto, all'origine, come sento vociferare, arriva da Summus Vicus, quindi appunto un paese sommo, grande, quindi c'era già all'origine comunque una certa considerazione di San Vico, anche quando c'è questo nome, perché comunque c'è una posizione che era importante, quindi ecco, viene già riconosciuto in questo senso.
Però Sede ne parlo nel libro, ricordo anche l'interpretazione che mi viene data, un po' la riflessione che è stata fatta qui, si dice, Summus Vicus, i sonvichesi ne parlano perché pensano il Vicus, il paese più importante, invece probabilmente il fatto che si trovava sull'altura, sull'altura, però l'interpretazione che viene data è un'interpretazione di grandezza, non di comodo.
Sì. Cioè, bisogna dire che comunque è anche questa posizione sopraelevata in altura che poi è anche alla base dei vantaggi che ha vissuto San Vico poi storicamente, la sua posizione geografica, diciamo che se è stato creato un castello è anche perché si trovava una posizione in altura tra due valli che la chiudevano, e quindi ecco, chiaramente Summus si riferisce alla sua posizione, ma che poi una posizione che poi, come abbiamo visto, anche scaturito nel corso degli anni dei vantaggi per San Vico, quindi sicuramente le due cose si intrecciano.
Ci sono altre domande? Non mi sembra, non vedo bene. No, bene.
C'è il signore, prego.
No, più.
Alla fine della prima relazione si è parlato degli svizzeri che si sono occupati in due tempi differenti di Lugano e di San Vico e di altre castellanze attorno. La cosa sta a indicare una polverizzazione politica, ognuno per conto suo. A nord delle Alpi in Italia esistevano simili polverizzazioni politiche, piccoli nuclei che ognuno faceva per conto suo.
Sì, chiaramente erano. Se prendiamo il caso di San Vico e di Lugano, si trattava nei due casi c'erano delle fortificazioni, quindi erano due centri ben distinti, e come abbiamo visto erano anche su posizioni politiche ben differenti. Lugano era ghibellina, San Vico era guelfa, c'erano delle tensioni spesso tra le due, e questa distinzione tra dei centri che rimanevano abbastanza isolati nel loro si ritrovano per esempio anche nella penisola italiana, dove chiaramente ci sono state tutte queste guerre tra le varie città che stavano un po', appunto, cercavano di trovare la loro autonomia, perché chiaramente c'è Firenze, Venezia, Milano, ognuno aveva il suo, e anche tutti i paesi più piccoli, soprattutto quelli fortificati, poi cosa facevano? Sceglievano una posizione in riferimento ad una potenza, quindi a uno di questi grandi centri, e spesso ci si ritrovava anche tra paesi vicini che si ritrovavano, appunto, uno magari a sostenere Firenze, l'altro Milano, uno appunto spesso attorno a questa riflessione tra guelfi e ghibellini, quindi certo c'era questa degli stati che erano molto frantumati. C'erano però comunque, non bisogna pensare a queste divisioni come a delle separazioni invalicabili, stagne, chiaramente c'erano comunque dei rapporti tra queste realtà, chiaramente. Quindi c'era certamente una frantumazione politica, e di potere, ma comunque c'erano dei rapporti, delle relazioni tra queste, non solo di rivalità, ma anche di collaborazione spesso.
Forse bisogna segnalare che il bisogna segnalare che gli svizzeri hanno diviso in bagliaggi il Canton Ticino e ogni bagliaggio era dato in amministrazione a un cantone sovrano per un periodo di 2 anni. Quindi vuol dire che l'anfotto di Zurigo arrivava qui a Lugano e stava qui 2 anni. L'obiettivo in questi 2 anni era di guadagnare il più possibile, perché le cariche erano a pagamento e quindi si vendevano in quanto tale. Quindi lui ha comprato la carica di Lanfotto, arriva qui e evidentemente vuole in questi 2 anni recuperare quanto aveva speso. E anche da questo punto di vista la presenza forse di un comune comunque che aveva già le sue prerogative era legato anche al fatto probabilmente di uno scambio di favori con il Lanfotto in quanto tale. A volte questo scambio non avveniva e allora il Lanfotto si rifaceva sulle libertà e i privilegi, quindi magari imponeva delle tasse anche a San Vico. Allora gli abitanti di San Vico si lamentavano e il Lanfotto successivo probabilmente dietro un compenso attraverso questo tipo di attività probabilmente si mettevano addosso. Sì, è come adesso, ma la differenza sta che adesso non è legale, lì invece la luce del giorno fare questo tipo, le cariche erano in vendita, quindi spesso si facevano dei grandi debiti per acquistare le cariche e poi l'obiettivo era riguadagnare tanto si era.
E anche molto l'analisi del Bornstetten, no? Che criticava certi atteggiamenti dei bagliaggi, ma anche gli amministratori dei bagliaggi, insomma, lui che doveva venire a controllare, no? Lì poi era verso la fine, quindi...
In fondo bisogna rendersi conto che i bagliaggi erano per la maggior parte di Lanfotti, svizzero-tedeschi, protestanti, non capivano poco nulla e si fidavano di quelli che erano le famiglie più importanti del bagliaggio che gestivano per loro mettevano queste diciamo, facevano da giudici dietro pagamento evidentemente, facevano le sentenze, chi pagava di più alla fine era dichiarato innocente.
Bene, penso che magari possiamo mettere poi l'anno prossimo ancora un'altra lezione di storia che mi sembra molto interessante.
Mi è sembrato molto interessante, credo, grazie ai nostri due oratori. Una lezione di storia molto
noiosa come due.
No, non credo che nessuno sia mosso di qua e credo che poi sono cose che dovremmo rifletterci, perché ci ha portato qualche possibilità per affrontare dei testi oppure comunque con qualsiasi cosa con un'altra luce, con un'altra visione. E questo veramente aiuta, no? Credo, a crescere anche nella nostra possibilità di valutare le cose. Prima di tutto grazie ancora tante a voi, è stato veramente molto bello e interessante. E grazie soprattutto a chi è stato presente stasera e chi lo sa che magari continuiamo, perché i pezzi della storia che avete proposto, ecco, ce ne sono altri, no? Soprattutto l'Ottocento, il Settecento, l'Ottocento è anche un momento interessante da poter valutare. Magari lo potremo fare insieme ancora. Adesso però, oltre ai ringraziamenti vari, vi possiamo anche offrire un piccolo rinfresco che sarà salutare anche per poter scambiare magari anche qualche opinione. E dovrei scusare anche la mancata presenza dei nostri due municipali, capo di Castero che si è scusato con l'onorevole Badaracco e la signora l'onorevole Zannini Panzacchi. Ecco, doveroso questa cosa. In più, se qualcuno si fosse incuriosito a questo tema, ci sono i due libri a disposizione che potete acquistare.
È brutto.
C'è qualcuno che ha...